La scuola pianistica russa. Neuhaus e i suoi allievi di Valery Voskobojnikov.
Gentili ascoltatori della Radio Vaticana, vi parla Valerio Voskobojnikov per presentarvi la seconda puntata dal ciclo La scuola pianistica russa, Heinrich Neuhaus e i suoi allievi. La puntata odierna sarà dedicata al pianista Stanislav Neuhaus, il figlio del maestro, che visse tra il 1927 e il 1980. Anziché passare direttamente ai suoi allievi più famosi come Gilels e Richter. Nella primavera di quest'anno in Russia è stato celebrato l'80° anniversario della sua nascita e purtroppo sono già passati 27 anni dalla sua morte. Stanislav è deceduto pochi giorni dopo il suo ultimo concerto tenuto a Mosca nella Sala Grande del Conservatorio il 18 gennaio 1980. Per fortuna questo concerto è stato registrato e pubblicato dalla ditta giapponese Denon insieme ad altri 10 compact. Una volta la impresaria italiana, la signora Emi Moresco, a Perugia davanti a noi, ha criticato Stanislav Neuhaus per non aver inciso i nuovi dischi. Stanislav veniva in Italia negli ultimi 5 anni della sua vita regolarmente per insegnare e suonare qualche concerto organizzato dalla suddetta signora. Siena, Accademia Chigiana e il Conservatorio di Perugia ci hanno ospitato e qualche volta anche la giovane pianista francese, allieva di Stanislav, Brigitte Ongerer. A Mosca Stanislav svolgeva con molta modestia le mansioni di assistente del grande padre Heinrich. Mi ha aiutato molto nel preparare il mio diploma nel 63, in assenza del maestro, allora invitato a Praga insieme alla figlia Milica. Neuhaus aveva ancora un figlio, Adrian, che è morto giovanissimo nel 45, dopo una grave malattia di tubercolosi ossea. Una piccola importante precisazione. Heinrich Neuhaus ha avuto questi due figli dalla prima moglie Zinaida, che nel 1931, insieme a questi due bambini, andò a vivere con il poeta e scrittore Boris Pasternak. Di conseguenza Stanislav è cresciuto in mezzo ad autentici geni d'arte. E questo particolare ha funzionato nel senso stimolante e positivo, ma anche stressante e negativo. Il carattere introverso di Stanislav, fin da giovane un uomo chiuso, taciturno ed enigmatico, lo si poteva scoprire esclusivamente attraverso il suo amore per la musica e pianoforte. Qui veniva fuori la sua natura profondamente romantica, passionale, sofferente e poetica. L'arte pianistica di Stanislav è sicuramente piena di poesia, sempre da lui ricercata nelle opere di Chopin e Schumann in particolare, ma anche nei concerti preludi di Rachmaninov, di Scriabin. Da giovane egli ha registrato un solo disco long play con il concerto e vari brani di Scriabin, e ancora di Beethoven, Liszt, Debussy, Prokofiev. Insegnava Stanislav Neuhaus, soprattutto dopo la morte del grande padre, con una vera fanatica passione. Era un implacabile ricercatore della perfezione e della sincerità insieme ai suoi allievi, molti dei quali oggi sono famosi in tutto il mondo. Nella sua autobiografia risalente al 72, Stanislav menzionava questi allievi, vincitori dei concorsi internazionali. Valery Kastelsky, quinto a Parigi, Evgenij Mogilevsky, primo a Bruxelles, Radu Lupu, primo a Van Cliburn negli Stati Uniti, primo a Bucharest Enescu e primo a Leeds in Inghilterra. E poi ancora Vladimir Krajnev, il primo a Lisbona, il primo a Tchaikovsky, a Mosca. Erano decine e decine. Lo scopo della trasmissione odierna è quello di offrirvi un'immagine di Stanislav Neuhaus più completa e con questo criterio ho scelto gli ascolti. Cominciamo con un omaggio all'Italia, un brano di Ferenc Liszt, La gondola dal ciclo Venezia e Napoli, registrato in data 27 settembre 1953. Станіслав Нойгаус ha suonato poco in Italia. Io mi ricordo un concerto all'aperto al Massenzio con il secondo concerto di Rachmaninoff, alla Rai di Napoli e di Milano con i concerti di Beethoven, il quinto e ancora secondo di Rachmaninoff, mentre dirigeva Maxim Shostakovich. In estate egli si esibiva regolarmente durante i corsi a Siena e a Perugia, ma l'abbiamo accompagnato anche a Lucca, ad Osimo, a Sant'Elpidio al mare. Insomma, in modo sporadico e tutto sommato poco apprezzato. Invece a Mosca e in tutta la Russia egli era seguito da un pubblico fedele, attento e spesso innamorato di lui, perché Stanislav Neuhaus era dotato di una rara bellezza e fascino. Neuhaus padre mi diceva che tra i suoi coetanei suo figlio gli sembrava più adulto, più maturo. Intendeva sicuramente quella indubbia appartenenza di Stanislav al secolo romantico, non a quello nostro moderno. I critici più severi, persino come Richter e Sofronitsky, hanno riconosciuto a Stanislav il primato nell'interpretazione di Chopin, in particolare della stupenda sonata in Si minore. Non abbiamo purtroppo spazio abbastanza per ascoltarla per intero e un giorno speriamo di trovarlo appositamente. Verso la fine della sua brevissima vita, Stanislav aveva nel repertorio l'opera Omnia di Chopin, compresa la sonata per violoncello e pianoforte, che ha registrato con la bravissima Natalia Gutman. Stanislav amava l'Italia come suo padre, mi chiedeva sempre di fare dei viaggi, anche brevi, appena era possibile. Così abbiamo visitato dei luoghi nei pressi di Siena. Al ritorno da Lucca ci siamo fermati nel cuore della notte a Firenze e camminando attorno al Duomo egli mi disse che molti anni prima il mio maestro e suo padre Heinrich passeggiava qui. Gli è piaciuto molto uno scorcio della via Flaminia Antica accanto alla fonte San Gemini, Carsule, dove siamo tornati più volte. L'immagine di Stanislav a me molto cara è quella di un uomo felice che mangia in mezzo alla campagna toscana una pesca, colta direttamente dall'albero con il consenso del contadino. Ma sorrideva poco e di rado. Era un uomo profondamente triste e non l'abbiamo compreso fino in fondo nessuno dei suoi allievi ed amici che l'hanno amato. Grazie al direttore artistico dell'Accademia Chigiana, professor Luciano Alberti, abbiamo pubblicato un libro dedicato alla memoria di Stanislav Neuhaus. E il 6 dicembre 91, dopo la presentazione di questo libro, Radu Lupu ha offerto un recital esclusivamente delle musiche di Schubert, tanto amato da Stanislav, suo maestro. E nella prefazione al libro anche il professor Alberti parla del silenzio dell'ospite russo e dei suoi concerti dove c'era sofferenza e generosità allo stesso tempo. Ed ora immancabile Chopin con il suo famoso scherzo numero 2 in Si bemol minore opera 31. L'esecuzione è del 1965.
Thank you.
Spesso nei suoi concerti Stanislav Neuhaus eseguiva due brani di Alexander Scriabin per la mano sinistra. L'autore, pur raffinatissimo pianista, nel 1894 aveva sforzato la mano destra con troppi studi e compose questi due pezzi ai quali non manca assolutamente la materia e la sostanza musicale. Stanislav Neuhaus li suonava con molta abilità e tanta poesia. Quindi di Alexander Scriabin, Прелюдия per la mano sinistra, opera 9. In conclusione di questo breve incontro con l'arte pianistica di Stanislav Neuhaus, vi propongo un preludio di Rachmaninov. Altro autore tanto vicino alla natura profondamente russa di Stanislav Neuhaus. Anche se da parte della madre Zinaida egli aveva le radici addirittura italiane, mentre da parte del padre, come abbiamo visto, quelle tedesche e polacche. Ma la Russia era nel cuore del nostro grande musicista, ed egli riteneva proprio dovere di continuare a restarvi, nonostante varie difficoltà quotidiane, per mantenere vive la tradizione del padre e del patrigno, Boris Pasternak. Ecco perché visse per molti anni in solitudine nella dacia del poeta, dove oggi sorge un museo. Ascoltiamo di Rachmaninov «Preludio in sol maggiore, opera 32, numero 5, nell'esecuzione di Stanislav Neuhaus». Thank you. E sulle note del preludio di Rachmaninov, Valerio Voskobojnikov vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana.
Avete ascoltato?
La scuola pianistica russa. Neuhaus e i suoi allievi di Valery Voskobojnikov.